Vino.
Bene,
buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati ad Hack Generation.
Hack Generation. No, non l'ho ancora caricata la sound.
Io l'ho appena fatta e tu ancora non ce l'hai.
Lo so.
Tra l'altro.
E intanto diteci di cosa parleremo oggi, oltre che di vino.
Parleremo di pesci d'aprile, che c'è stato il primo aprile e di conseguenza serve parlare di pesci d'aprile e tutte le stronzate che sono state fatte per quel meraviglioso giorno in cui non puoi prendere seriamente niente.
Tipo neanche gli annunci di Half-Life 3.
Soprattutto gli annunci di Half-Life 3.
E poi di cosa parleremo? Di tante altre belle cose.
Di System D.
Per non farci mancare niente.
Parleremo di qualche decisione dell'Unione Europea.
E poi parleremo di tante belle cose di Linux, di vino. E allora riempilo.
Allora va e riempilo.
Esatto. E niente.
Aspetta.
E
non far partire la canzone.
Io farei partire la prima canzone. No.
Aspetta.
No, non aspetto. Faccio partire il primo pezzo che ho scelto perché è abbastanza primaverile. Così, nonostante oggi... questo tempo di merda di infatti. Oggi, io confidavo nel bel tempo.
Winter is coming.
Go with the flow dei Queens of the Stone Age. Gonna catch 'em all.
Siete pronti per partire per una nuova avventura?
Diventare dei Pokémon Masters.
Diventare dei Pokémon Masters per la Google.
E farvi assumere da Google.
Ma come tutti i Pokémon.
Come cazzo siano riusciti a ottenere i diritti per far sta roba, quelli della Google? Non ho idea.
Secondo me li hanno fatti e hanno dato per scontato che la Nintendo.
Deal with it. Con un paio di occhiali.
Ma di cosa stiamo parlando? Spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori.
Stiamo parlando del pesce d'aprile fatto dalla Google. In realtà penso più la divisione Maps alla fine, che ha organizzato questa competizione.
Google quest'anno ha fatto diversi pesci d'aprile.
Sì, non è lui, ma penso che sia ogni divisione che fa divisione del prodotto che fa il proprio pesce d'aprile. E comunque la divisione Maps ha fatto questo pesce d'aprile con una sorta di mappa dove si poteva navigare sulla mappa nell'applicazione per telefono. E zoomando si trovavano i Pokémon allo stato brado in alcune zone. E quindi uno poteva catturarli toccandoli, tappandoli con il dito.
Ma come funziona? Perché si può usare solo da cellulare?
Solo da cellulare.
Perché io non l'ho ancora fatta sta
roba.
Perché
effettivamente il cellulare è la cosa che più si avvicina a un Pokédex.
Esatto, giustamente.
Infatti, no, nel video facevamo vedere robe di Alternate Reality.
Se pensate che il Nexus 5 rosso. Cioè, ha proprio. È un Pokédex.
Sì.
Ma comunque, poi qua mi dicevano io altro che Ingress. Ma in realtà Ingress è meglio. Non è abbastanza hardcore. Cioè, se fosse stato davvero hardcore come Ingress, avrebbero dovuto mettere che tu dovevi andare fisicamente dove c'era il Pokédex.
Ma difatti, secondo me sarebbe la cosa figa.
Ma infatti, io all'inizio avevo capito che c'era un anno di tempo per catturarli. All'inizio avevo capito che c'era un anno di tempo
per catturarli. Sì, un anno, due giorni al massimo.
E tu dovevi farti il giro del mondo e catturare tutti i Pokémon.
Ma in realtà credo si possa ancora adesso, mi pare sia ancora aperta la caccia. Infatti ho catturato giusto ieri Mew. Il 151esimo che mancava.
Ma perché poi comunque non hanno preso tutti quelli della prima, diciamo, serie di Pokémon.
Io sono un game runner, tenete conto di questo. Secondo me i Pokémon oltre il 151 non esistono. Io mi fermo a Mew e non.
Infatti li hanno presi e li hanno rinominati tutti
erano
con
bei
numeri
tempi
sotto il 151.
No. Bei tempi quelli. Comunque.
Che tempi questi.
Deve essere più veloce comunque.
Sì, Vino, non sei troppo lento. Comunque. Il bello è proprio di poter zoomare sulla mappa. Hanno messo diversi centri Pokémon in posti tipo Tokyo, mi pare, al CERN.
La quindi... sede di Facebook si è messa alle Galapagos, poi dove c'era ancora a Sydney e non ricordo l'altro.
Sì, ma non spoileratemi. Ma quindi io adesso non ci posso più giocare. O ci posso ancora giocare?
No, probabilmente
sì.
È possibile.
Ma sicuramente saranno date le guide come per gli altri giochi dei Pokémon. Quindi basta che metti le cose.
Ma due ore dopo l'apertura già c'erano dei fogli che volavano su internet che dicevano dove potevi catturare i Pokémon.
Sì,
quindi...
vabbè, però così, cioè, che gusto c'è? È come quelli che usano il fake GPS su Ingress.
Esiste il fake GPS?
Esatto, sì, esiste per motivazioni valide, nel senso che uno deve poter debuggare, cioè è un finto dispositivo che si fa vedere come un GPS, però se lo usi per giocare a Ingress sei veramente un
bastardo.
A parte un bastardo, sei un coglione, perché se proprio lo scopo del gioco è quello. Però i cheater sono sempre
Ma è quello di uscire di casa, capisci? Stai chiedendo una cosa troppo pesante,
importante. Lo so.
Comunque dobbiamo far infiltrare qualcuno dei nostri in Google e far mettere una serie di
come se non ce ne fossero già abbastanza,
ma non nella divisione Maps. Dobbiamo far mettere qualche Pokémon nella sede del Paul.
Giusto, così la gente accorre, però solo nella versione in cui ti devi muovere di casa per andarli a catturare.
Vabbè, l'anno prossimo sarà tipo Pokémon.
Così facciamo il Polkedex. I Pokémon. Vabbè, e quindi
appare un vino selvatico.
Appare un vino selvatico.
Vino!
Oggi siamo in tema Pokémon.
Per finire questa
canzone,
momento nostalgia.
Prossima canzone
con i bassi che pompano, Gonna Catch 'em All.
Ragazzi, tutta l'infanzia davanti ai propri occhi, in una maniera veramente come piangere ascoltando una canzone. Guarda.
Ho di nuovo 8 anni.
Sì, e cioè, l'unico altro modo in cui uno può piangere è tipo se metti Autosave a Life dei The Fray e basta.
Beh, in realtà non è durato così tanti anni la saga dei Pokémon, soprattutto rispetto sia a One Piece che Naruto che Dragon Ball. Penso che
sia più perché è legato al videogioco, cioè non è legato a un manga che va avanti per mille mila capitoli.
Parlo dell'anime in Italia.
Infatti, però nel senso l'anime alla fine è legato sempre al manga, ma di Pokémon non è che esista un manga vero e proprio. È sempre stato legato al videogioco e quello che si inventano i Pokémon per il videogioco, poi dicono ma sì, ficchiamoli pure nell'anime.
Adesso voglio vedere se su Amazon vendono qualcosa a forma di sfera Pokémon.
Ah, sicuramente troverai qualcosa, dai.
No, ma io voglio una sfera Pokémon, vero, voglio catturare il Bino.
Vuoi catturare Bino? Vieni a me, Bino, scelgo te.
Non ci sto.
Me la porto all'esame di fisica. Vai, Bino, scelgo te.
Guarda che non è molto. It's not very effective.
Parlavamo di pesci d'aquile, ma i pesci d'aquile di Google non si ferma qua. Avevano anche aperto infatti delle posizioni ufficiali del sistema di recruitment di Google per dei Pokémon Master e per dei Doge Engineer.
Esatto. Quindi sempre such place, such work.
Wow, such workplace.
Such programming. E per fare appliance c'era proprio un indirizzo mail. Non so se qualcuno ha provato a scrivergli veramente per...
No. Purtroppo no. Magari ti risponde il professor Oak.
Ti rispondo: wow, such appliance, very intelligent.
E poi hanno fatto anche la funzionalità per trasformare i resume in formato
sì,
Doge.
Per rendere i CV più fighi. Tipo, ci potevi mettere, cazzo, non so, se facevano vedere che c'era. Ad esempio, se diceva una roba, una parola chiave tipo snowboard, ti facevano un'animazione con la neve.
Sì,
no,
sì.
Era una specie di presa in giro di Google Docs.
Ma perché?
per rendere awesome tutti i tuoi CV. Poi c'era anche Google Chromecast per i discoiattoli, cioè con tutta una serie di intrattenimento, cioè diciamo piattaforma di intrattenimento pensata per gli scoiattoli, quindi film d'azione per gli scoiattoli, film romantici per gli scoiattoli e tutte queste cose, canali di cucina per gli scoiattoli.
Davano anche noccioline?
Quello non lo so,
virtuali
probabilmente, magari sono cripto noccioline e le devi minare.
Forse vi è sfuggito, ma c'è un altro, diciamo, easter egg che hanno inserito per il primo aprile, che è una funzione di Google Plus che in pratica, se taggavi David Hasselhoff, che è il personaggio impersonava Mitchell in
Baywatch,
veniva inserito nelle tue foto
tipo fotobombing,
anche in modalità tipo GIF animata che si muovevano.
E invece gli RFC soliti del primo aprile, io ne ho visti due. Uno era quello per implementare la funzionalità per le teiere sul protocollo HTTP per le caffettiere, perché giustamente hanno detto non c'è un modo per fare il tè, allora implementiamo quello.
Sarà stato sicuramente un inglese che l'ha pensato, perché
esatto.
E poi c'era stato un altro invece che
NSA
prendeva per il culo la NSA dicendo no security afford,
ed era un'estensione per i certificati, mi sembra. E tu potevi dire che la tua chiave privata in realtà era stata letta da qualcun altro. E il protocollo diceva: se questo flag è messo a true, tu hai la consapevolezza che la chiave privata ce l'ha anche qualcun altro. Se è messo a false, comunque sai che ce l'ha lo stesso qualcun altro la chiave privata, e quindi te ne puoi anche fregare. Però era per dare una maggiore evidenza a questo fatto.
Maggiore rispetto
e leggibilità. E quindi tanti scherzi per il primo d'aprile.
Falla partire sta canzone.
E facciamo partire sta canzone. Original Prankster. Olè.
Niente. E dopo Original Prankster andiamo ancora avanti con qualche pesce d'aprile, così giusto per esaurirli. Sì. C'era il YouTube che ha fatto un video sui trend dell'anno 2014, nel senso che hanno detto che praticamente tutti i vari trend di YouTube del 2013 li hanno fatti loro in realtà, e quindi adesso diranno già quelli che saranno i trend per l'anno prossimo. Quindi dopo il planking hanno detto che ci sarà il clocking, che, ovvero che la gente si mette a fare con le braccia, a fare tipo le ore di un orologio, no?
Perché?
E sta ferma lì e fa tipo, si muove sincronizzata col tempo, magari fa video tipo accelerati, no?
Facciamo.
Cose del genere. Poi c'era tipo, cos'è, il baby shaming sul diciamo, sulla falsa riga del dog shaming, no? Per cui dice: ah, potrete prendervi gioco dei vostri bambini e delle loro scarse capacità motorie ed intellettive, no? Per prenderli in giro per quando fanno cose buffe, no? E poi cos'è che c'era anche tipo la nuova canzone dopo Gangnam Style? Hanno fatto tipo, non mi ricordo il nome esatto, ma era praticamente tipo Splash qualcosa, in cui dicendo: ah sì, questa è una canzone cantata da un tizio straniero in un'altra lingua con della gente che balla, una roba strana, cioè, e si getta dell'acqua addosso,
cioè.
Ma si getta dell'acqua? Beh,
non lo so, dipende, magari si tramuta nel frattempo.
L'altro pesce d'aprile invece è quello di Udacity, che per il primo aprile ha lanciato un nuovo corso, Introduction to Punch Card Programming, cioè introduzione alla programmazione con le schede perforate. E il programma è questo: lezione 1, Punching Like a Pro; lezione 2, Security Issues, topi, fuoco e acqua per conservare le schede perforate; lezione 3, Storage, dove e come conservare le tue schede perforate; lezione 4, Machine Learning in 4K di memoria o meno, lezione 5, Debugging, Reducing Debugging Cycle from 2 days to 1. Lezione 6, Best Practice, Effective Bribery of Machine Operators, corruzione avanzata degli operatori delle macchine. E niente. Poi altro.
Ma perché se non sai programmare su Punch Card non sei nessuno in realtà, cioè.
Certo.
Credo che sia uno dei, cioè il Punch Card credo sia uno dei linguaggi più usati nei repo GitHub, mi sembrava di ricordare che sì.
Ma che GitHub non ha fatto niente invece?
No. Non so, GitHub non mi risulta.
No, infatti, però c'è il CERN, che è strano che tu non l'abbia detto.
Ah no, è vero. Ma sai che quel giorno mi avranno taggato 20 persone in quella cosa. Sono il patrone di questo grandissimo font che è il Comic Sans. E giustamente il CERN ha fatto l'annuncio che il Comic Sans sarebbe diventato il font ufficiale del CERN. Io tra l'altro mi ero preso male all'inizio perché ho aperto la pagina e non era in Comic Sans, era in qualche brutta imitazione di Comic Sans, e ho maddato. In realtà non avevo io il Comic Sans installato sul portatile, malissimo, perché dovrebbe essere la prima cosa che installo.
Fai un fork di Ubuntu e mettilo come font predefinito per tutto.
Però come minimo avrebbero dovuto embeddarlo nella pagina, chi se ne frega del copyright. Io avrei proprio tirato giù tutto il font Comic Sans e me lo sarei messo dentro al browser, proprio arcodato.
Poi c'è sempre ThinkGeek che ogni volta tira fuori i suoi prodotti finti che propone, tipo c'è il caricatore del flux capacitor, no? Per l'accendisigari, ma anche tipo cos'è, Rosetta Stone per il Klingon,
no? Potrebbe tornare utile
per imparare il Klingon, oppure un robot che ti fa la barba, ma nel senso che non te la rasa ma te la fa venire. Ma robe di questo genere. Oh, l'unicorno per bere. E questa però la devi presentare tu, Chiero.
La presentiamo dopo.
La annunciamo.
Questa era Candy Addiction, gentilmente offerta da un mio amico che per l'anonimato chiameremo Dottor Rossi.
Mi sembra proprio... che marchette, mamma mia.
Vabbè, a proposito di anonimato,
disse quello che mette la propria musica,
esatto. È da un po' che non metto dei pezzi nuovi, perché non, è da un po' che non faccio pezzi nuovi. Tra un po' li metterò.
Bravo.
Bene. Dicevamo Unione Europea. L'Unione Europea ha votato di recente e il Parlamento ha approvato la net neutrality, grande svolta, finalmente viene riconosciuta a livello europeo. E di oggi invece la notizia che il
che nella stessa regolamentazione hanno anche diciamo abolito il roaming, praticamente le tariffe di roaming tra stati europei.
Ma quindi quando io voglio andare in un altro paese non devo pagare la TIM per...
Beh, suppongo in un altro paese europeo.
Beh, è già qualcosa, nel senso
infatti, cioè,
che già uno se si muoveva appena fuori, che ne so, andava in Svizzera, doveva spegnere tutto per
guarda
paura.
Guarda che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea.
Già. Comunque,
guarda che vai in Svizzera, devi buttare via il tuo telefono e prendere il Natel.
Guarda, non so cose.
Si chiama Natel.
Va bene.
Bene, quindi in Germania non più handy. Differenziazione tra le tariffe all'interno dell'Unione Europea.
E quindi niente, possiamo girare tutto, ma Unione Europea tipo anche la Svizzera? No. Vabbè, meglio.
E invece per la net neutrality significherà che gli SP non potranno più decidere di filtrare dei contenuti a loro scelta, cioè detti dai governi, insomma, quello che stava succedendo in Turchia, penso.
Quindi dei private beta.
Esatto, scusami, non va a influire anche sul fatto che, ad esempio, in Italia The Pirate Bay alcuni momenti non è accessibile.
Open VPN.
Ma su questo, sulla questione, diciamo, dei copyright e tutta quella storia lì, non lo so, però sicuramente questo net neutrality significherà che, ad esempio, se il governo della Turchia decide di bloccare YouTube e Twitter perché gli sta sul cazzo, non potrà più farlo. Se la Turchia facesse parte dell'Unione Europea, per dire.
Ma la Turchia non aveva fatto richiesta per entrare.
Ci aveva provato. Poi hanno detto nope, grazie.
Erano bei tempi quando la Turchia aveva fatto richiesta.
Comunque, anche di oggi la notizia è che hanno sbloccato, mi sembra, anche YouTube oltre che il Twitter in Turchia. Non mi ricordo se è di oggi o di ieri. In sostanza sta tornando qualcosa alla normalità, anche se il governo non l'ha digerita molto bene.
Scusa, l'hanno praticamente rieletto, no? Il Erdogan.
Erdogan. Hanno sbloccato
Erdogan.
Erdogan.
Sai com'è? Che ogni volta i giornalisti lo pronunciano in una maniera diversa, perché loro ovviamente non sanno com'è, e quindi uno se lo impara in 10 modi, uno dice: ma qual è quello giusto? Boh.
E quindi
non so, c'è morto il topic
sotto la mano.
Non è come possibile.
Non lo so come sia possibile.
Allora parliamo di systemd, dato
c'è
che
più vino.
Dato che non si sa contro chi sparare, spariamo contro systemd.
Vostra maestà, non c'è più vino.
È di oggi la notizia che in una discussione nata sulla mailing list del kernel Linux, Linus Torvalds ha bloccato uno degli sviluppatori di systemd a tentare di fare delle modifiche sul kernel Linux.
Sì, lui era lì pronto a fare le modifiche sul kernel e Linus Torvalds
gli ha detto
l'ha fermato. La storia è in pratica che hanno avuto dei problemi su systemd e gli mandava in kernel panic il sistema. E al posto di fissare systemd hanno detto: ah, fissiamo il kernel, perché è il kernel il problema,
è colpa dell'altro.
E quindi Linus non l'ha presa bene, dicendo: fissate i vostri problemi e poi vediamo i nostri.
Che bellissimo, perché sulla notizia, non so se è quella che avete copiato voi, c'è scritto tipo: hanno censurato le parolacce, no?
Le parole colorite.
C'è scritto tipo imprecazione tra parentesi quadre. Però se lo leggi fai l'autocompletamento tu in automatico.
Beh, perché Torvalds ha sempre questi modi simpatici. Esatto.
Your fucking Max.
Ma quindi passiamo dalle caramelle alle caramelle? Altre caramelle.
Queste sono più carine. Candy, era Candy
di Cari Pamiu Pamiu, che abbiamo già messo.
Cari o Chiari? Cioè,
è andato
Chiari.
Via
Chiari.
Chiaro, ok. E ci manca una persona che è sparita, non sappiamo più.
Sentiremo la mancanza,
è andato
forse
fuori a fumare.
No.
Sì, sì, può darsi.
Ciao Snoopy.
Ecco. No, ormai stai fuori, chiudete la porta. Chiudete la porta. Serrate i boccaporti, non fatelo entrare. No, sta entrando.
Ma chi
entrando.
Se ne frega. Ciao Snoopy, vieni, ciao.
Vieni, ciao.
Quanto tempo?
Snoopy, parlavamo giusto di te.
Settimana scorsa abbiamo parlato della Microsoft che aveva reso open, cioè non open, l'aveva messo nel museo dell'informatica. I sorgenti di DOS.
Di DOS e del primo Word, tipo. Mi sì. pare, del primo Word processor loro. E adesso non so che, non si capisce che cavolo stia succedendo alla Microsoft. Forse si stanno convertendo. Non lo so, hanno cambiato amministratore delegato, non c'è più Ballmer.
Sono passati i testimoni di Geova.
E qualcosa è cambiato e improvvisamente stanno rendendo cose open source.
Bill Gates sta facendo come
ma adesso non è una stronzata tipo appunto il codice di Word, del primo Word. Adesso è il compiler per .NET, un compiler di C#.
Che è comunque un linguaggio usato anche su Linux tramite Mono. Quindi...
Sì, molto usato comunque, cioè non è proprio una roba.
Beh, anche se ha anche lì i suoi detrattori e i mica detrattori, perché dicono: ah no, se usa Mono io non lo uso, tipo Gattuso.
Ah, beh.
Ma io sono.
Ma sì, cos'è?
Ma lui fa testo?
No,
se una cosa non la usa Gattuso vuol dire che non è poi così male. Questo, capito, è inversamente proporzionale.
Ma no, perché lui non può scrivere 100 righe di C#, perché esatto. non dà lo stesso effetto di dire 100 righe di Go.
Ma in realtà io l'ho trovato e mi sono ritrovato dei .exe nel mio sistema, sì. Che è una cosa brutta da vedere.
Cioè che piace?
No.
Io l'ho usato per Unity e vabbè, alla fine c'è quella...
Sta.
C'ha quella sintassi un po' giavosa.
Infatti io quando l'ho provato mi è sembrato tipo Java. Cioè vabbè, che lo imparo a fare su Java.
Sì, alla fine la sintassi è quella. E comunque l'hanno reso open source.
Open source.
Ma quindi a questo punto servirà ancora Mono o potrà usare quello?
Cioè dovete avere se compila su Linux e sulle altre piattaforme.
Infatti, ma c'è chi dice che tra l'altro è sempre più vicina la possibilità che la Microsoft decida di comprarsi la Xamarin, che è quella che produce Mono. E quindi
così succede come quello che è successo con MySQL, che Oracle ha comprato Sun, che sviluppava MySQL,
e sono passati tutti a MariaDB.
Hanno fatto vabbè, fuck this shit, forchiamo,
e hanno fatto
MariaDB. Giovanna DB.
E quindi è un bene o un male che questa Microsoft...
Lo scopriremo, però per il momento prendiamolo come un bene.
Ma tra l'altro è una cosa strana.
Perché vederla in negativo?
Perché di recente avevano annunciato anche una versione di Windows gratuita. Che è già un passo avanti. Cioè abbiamo il Asim Free Beer.
C'è un Windows Phone che viene trascinato da un Microsoft Ambassador.
Esci da questo qua.
Che sta cercando di convertirci, ma non ci riuscirà.
Non ci riuscirà. Ma intanto io ho l'iPhone, lo metto anch'io appoggiato lì e si cancellano tra di loro.
Esatto.
E basta.
E noi viviamo con i nostri bei
dispositivi. Con i vostri Nexus e giocate a Ingress.
Con i nostri Nexus,
dannati.
Giochiamo a Ingress.
Ma qualcuno di voi oggi mi diceva che la Microsoft sta unificando le applicazioni, qualcosa del genere.
Sì, che vogliono fare tipo una sorta di... tipo fai l'applicazione una sola volta e poi farla girare su tutti i dispositivi Windows.
Tipo 1995 Java Write Once Run Everywhere.
Sì, però in questo caso
l'ho già sentita sta cosa.
Sì, ma mi sa che lì era... sì. Lì forse era tempi diversi, perché adesso effettivamente tra cellulare, tablet, portatile, desktop...
È quello che vuole fare
Interfacce, Canonical, interfacce touch, non touch... Cioè già hanno fatto Metro e gli è uscita fuori una mezza ciofeca.
Una merda, diciamo.
Una merda. Lo schifo. E quindi
boh, canzone.
Canzone. Everybody wants to be friend.
E questa era una canzone di un gruppo che ho cominciato ad ascoltare da poco, Florence and the Machine, e ho deciso di condividerla con voi, il pubblico di...
Grazie. Siamo connessi.
Siamo commossi.
Ma che cazzo sto dicendo?
Bene, no.
Aspetta!
Comunque...
Aspetta!
Ok, aspetta. E quindi? parliamo di un idiota babalbuziente.
Parliamo della Windows che fa una cosa giusta e poi subito dopo una sbagliata. Ecco.
Della Windows.
Della Windows. Windows. Ne fa una giusta e subito dopo una sbagliata, nel senso che è giusta lo stesso, però rompe i coglioni come al solito. Non si capisce come mai riescono sempre a rovinare tutto. In pratica, da Windows 8.1 in poi dovrebbe esserci abilitata la funzione per attivare di default la cifratura dell'hard disk. Il piccolo problema è che questa è una cosa veramente positiva.
Secondo me l'algoritmo sarà il lot 13 e per sicurezza ci faranno due passate.
Esatto, avrai l'opzione, può fare o due passate o quattro o una potenza di due qualsiasi, anzi un multiplo di due. E quindi no, in realtà?
Il piccolo problema è che questo rompe i coglioni poi se ci vuoi installare Linux. Cioè di fatto ti attiva in automatico la cifratura dell'hard disk e poi, cioè, una volta che devi
perché suppongo che non useranno qualcosa di open source per farlo, ma useranno qualcosa
di usano il loro BitLocker, la loro cosa. Ma il punto è che comunque per riuscire ad attivarlo devi tipo accedere con un account Microsoft. Sai com'è che al posto di farti l'account sul computer, loro cercano di costringerti a farti l'account Microsoft.
Viva il cloud, ragazzi, siamo nel cloud. Web 2.8, viva Microsoft, non dimenticate.
Viva Microsoft SkyDrive.
Esatto, esatto.
No, e quindi...
Meglio SkyDrive o Skynet?
Infatti.
Che minchiata è.
No. Meglio Sky, dai.
Meglio Skyrim.
Meglio Skyrim. E comunque sì, devi loggarti con un account Microsoft o ti costringono a farlo, insomma, in un qualche modo hai bisogno di questo dannato account per attivare questa feature, tra virgolette.
La serie, compri un computer e non puoi usarlo.
E poi dopo se ci vuoi installare Linux, so cazzi tu, cioè nel senso, in realtà devi cancellare, devi rifare tutto da zero.
E quindi boh.
E quindi
oppure
ciao.
Installi il bellissimo Windows XP che ancora vive.
Tra l'altro, sempre a proposito di Windows, a proposito di quella cosa lì, di Windows XP,
che ancora vive,
quattro giorni allo shutdown, alla Xpocalypse. Tra l'8 aprile,
2,
esatto,
1,
l'8 aprile verrà discontinued adesso ufficialmente. Ma adesso c'è una news interessante su questa cosa, ovvero che la Microsoft ha detto: ah, dai, passate a Windows 8 voi che avete Windows XP. Peccato che la maggior parte della gente che ha Windows XP se n'è andata, cioè non la maggior parte, però molti se ne sono andati da XP, però per passare a Windows 7. Quindi adesso che Windows 8 man mano era riuscito a prendere una market share sempre maggiore e aveva superato Windows 7, cioè Windows 8 e Windows 8.1
insieme. Acquisterà gli utenti di Windows XP.
Ma l'ha già fatto, ho trovato un articolo che diceva che adesso Windows 7 è ancora il 49% degli utenti.
Cioè guadagna utenti più velocemente di Windows 8.
Windows 8 e Windows 8.1 sono al 6-7% l'uno,
fail,
quindi insieme fanno il 12%.
Fail.
E Windows XP è ancora al 28%. Tuttora e mancano 4 giorni all'Xpocalypse.
C'è un esercito di cinesi in qualche sotterraneo in Cina, già pronte con qualche migliaio di exploit per Windows XP.
Esatto,
e hanno già il tasto sul tasto invio.
Sono qui che proprio col countdown
a mangiare riso, no? Ad aspettare.
Ci sarà tipo un rigurgito.
Non avevo mica rimandato di un mesetto? O shutdown?
No.
Era già stato rimandato. Ancora lì un mesetto a morire di fame.
È stato rimandato di un anno e poi ancora di un mese. E adesso
nella vana speranza.
E l'8 aprile ci sarà un rigurgito di Zero Day. Olè, adesso King of the Road dei Fu Manchu. Quanto stoner. Quanta aria d'estate, ragazzi. Io oggi avevo messo questi pezzi un po' primaverili estivi, ma il tempo non mi ha dato ragione, purtroppo. Vabbè, su consiglio del buon Zano, il batterista della mia band, gli ho detto: pompami qualcosa per domani. Mi ha detto: vai di stoner.
E quindi dopo, alla fine, Windows praticamente non ha nient'altro che tutti i vari, diciamo, tutte le varie persone sysadmin di Windows, se esistono, che sono lì a dire alla Microsoft:
please.
Bino?
Ah, no, mi ero distratto.
Cosa dicono tutti alla Microsoft?
Aspetta!
E quindi, come sarebbe?
E niente,
quindi
ciao
non
XP.
Sappiamo più di cosa. Ciao XP, tanto non ci servirai più. E si stava già parlando poi di cambiare i sistemi operativi dei bancomat da Windows XP a Linux. Avevo letto una notizia riguardo qualche tempo fa.
perché il 90% sono basati su XP, sadly.
Cioè io mi chiedo chi cazzo è che affiderebbe i propri soldi a XP. Cioè va bene tutto, va bene anche gli IBM AS400.
Il 90% sono basati su XP, insomma.
Lo erano.
Tu scherzi, però S400 io sapevo che era una bella
Ma basta!
IBM è ulla.
Vabbè, ma almeno quelle erano macchine fatte per durare, capisci? Non che a un certo punto...
Erano bei tempi. erano bei tempi.
Che tempi quelli!
Comunque,
possiamo andare avanti e fare una sola puntata con le pulsantiere. Se
va bene.
Ma in realtà voi...
Ricordi di XP. Perché c'è stato questo silenzio?
Perché non lo so, perché io ho la cuffia che non funziona benissimo. Quindi...
Ah, vabbè. Vai a braccio.
Vado a braccio.
La prossima volta.
Parliamo dell'Unreal Engine.
Dell'Unreal Engine, la versione 4.1 dell'Unreal Engine. È appena uscita la 4, e già c'è la 4.1. Ed è stato annunciato che riuscirà verso la fine di questo mese e avrà il pieno supporto per SteamOS e diciamo tutto diciamo la parte Linux, ecco.
Cioè.
E quindi sarà possibile per i vari giochi che usciranno, che avranno la Unreal Engine 4, tipo Daylight, che era una specie di Mirror's Edge ma con gli zombie.
Cioè.
E
cioè
vaffanculo via.
E quindi viva l'Unreal Engine.
Viva l'Unreal Engine.
Tutto. No, in realtà l'Unreal Engine io invece
l'hai
a proposito
provato l'Unreal Engine?
No, non l'ho provato, però a proposito di Engine, io avevo beccato su Kickstarter LEDWORKS, che era il primo motore che offriva il supporto a Linux, e soprattutto offriva anche, che non so se lo offra l'Unreal Engine, la possibilità di sviluppare giochi su Linux. Nel
sì,
senso
ma
che
è un diesel, perché io ancora non l'ho visto partire questo.
No, attenzione, avevo beccato su Kickstarter questa cosa e finalmente era pianificato per essere rilasciato intorno a gennaio 2014. E
tipo da voi per Expo?
In realtà poi è arrivato a marzo 2014, però finalmente mi è stato recapitato. Ed è questo motore grafico che...
È quello sviluppato da italiani?
No.
Perché poi c'è un altro progetto.
Ma però quello lì ha di buono che... Allora, non è open source, purtroppo, però era il primo che ha detto a tutti... facciamo il supporto su Linux, perché tipo Unity può esportare per Linux,
ma non puoi sviluppare.
Però non puoi sviluppare su Linux. Invece quello ha proprio l'editor basato su GTK che puoi usare su Linux. Mm-hmm. E niente, finalmente mi è stato deliverato.
E cosa c'è combinato con questo qua finora?
Niente, l'ho aperto, ho detto che bello, e poi non l'ho più usato perché adesso non c'ho tempo di fare i giochi con...
E viva la procrastinazione.
Esatto. E poi questo qua rispetto a Unity ha come linguaggio C++, quindi compili proprio codice nativo per la
come
macchina.
Come Unreal Engine.
Esatto. E poi come linguaggio di scripting usi Lua, che prima o poi dovrò imparare a usare.
Cioè
un linguaggio di scripting molto molto usato. È entrato solo per usare il cioè, ci teneva proprio. E quindi perché è finito il room? Non lo so, ce lo chiediamo un po' tutti.
È finito il room ed è anche...
È un attimo, cioè che cacchio, devo allora. Mettere, devi darmi il tempo di mettere la base, dopodiché...
Ma la base arriva dopo.
No, la base
prima arriva
dopo.
La battuta,
prima
capisci?
Prima arriva la battuta.
Vabbè, comunque è finito il room, perché è finito il room? Beh, ed è finito non solo il room, esatto. È finito anche cosa?
Non c'è più vino.
Cioè?
Non c'è più vino.
Cioè? Come sarebbe?
Cioè?
Va bene. Ecco,
basta.
Allora va e riempilo.
Va bene.
Cioè?
Basta che...
Ma basta, se no andiamo avanti così. Dobbiamo andare a casa.
Esatto.
Andare a casa.
Questa quindi... volta chissà se andrà il sync log. È andato il sync log, quindi non dovremo procrastinare per 10 minuti parlando di cose che non sappiamo per cercare di rigenerare il log. E niente, vi lasciamo dicendovi che ci sono ancora i corsi Linux, che ci sono ancora 3 lezioni, giusto?
Sì.
Due saranno giovedì. Ancora?
No, due lezioni.
Una sarà giovedì come al solito e quella dopo invece sarà il martedì 15 perché
poi c'è il ponte,
perché poi
vacanze.
C'è il ponte, le vacanze
e perché YOLO
e perché YOLO alla fine e quindi niente, vi salutiamo tutti con tanto amore tanto sentimento
e tanto vino
e tantissimo vino. E cioè abbiamo finito.
Come sarebbe?
Abbiamo finito la trasmissione.
Cioè?
Basta, adesso
vai e riempilo.
Come sarebbe?
Sarebbe che adesso basta, ce ne andiamo a prendere il treno.
Cioè
quella cosa con i binari.
Come sarebbe?
I binari, va bene, va bene.
Vino autotrollando.
Mi sto autotrollando con la soundboard e quindi saluti a tutti da Dark Generation.
Ciao.
Ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo.
E
domani noi grigliamo. Ciao a tutti, alla faccia vostra.